Sanna, Toto, Ursino, Valguarnera, Vecchi. Il Tribunale.
Allora, per le sostituzioni l'avvocato Taddei, va bene? Allora, Arculeo, contumace, difesa dell'avvocato Lamma, sostituito perché non c'è avvocato Bigliazzi, però avvocato Bigliazzi non c'è. L'avvocato Taddei, articolo 97. Bonecchi, contumace, avvocato Alborghetti. Buongiorno. Grazie. Allora, sono scritto avvocato De Danieli. Poi Cafagnini, non presente, avvocato Taddei, anche in sostituzione dell'avvocato Mazzari. Ceci, contumace, avvocato Daddablo, che è presente. Cuccomarino, contumace, avvocato Tartarini, è presente. Anche per l'avvocato Zoccari. Cugnaschi, non presente, avvocato Taddei, anche per l'avvocato Mazzari. D'Ammicco, non presente, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Menzione. Darè, contumace, avvocato D'Agostino, sostituita dall'avvocato De Danieli. D'Avanzo, non presente.
Avvocato Nesta, presente. Fin d'ora, dovendomi allontanare dall'aula, nomino quale sostituto processuale per il prosieguo l'avvocato Daniela Torro, che attualmente è presente in sostituzione dell'avvocato Bonamassa e in sostituzione dell'avvocato Ferrari, sempre posizione d'avanzo.
L'avvocato Torro la nomina direttamente, perché l'altra volta era in sostituzione del sostituto. Direttamente la nomina.
Per questa udienza mi sostituirà lei.
Direttamente?
Sì, direttamente.
Attualmente in sostituzione anche dell'avvocato Ferrari.
Sì, Ferrari.
Cioè lei sostituisce l'avvocato Ferrari, poi il momento in cui va via sostituisce l'avvocato Torro.
Sì. No, io sono l'avvocato Onesto, sono costituito in questo giudizio. Attualmente le stavo annunciando che starò nel corso di questa udienza, mi dovrò allontanare per motivi di salute e mi sostituirà la collega, che in questo momento è in sostituzione dell'avvocato Ferrari.
De Andrade, contumace, avvocato Alberghetti, sostituito dall'avvocato De Danieli. Degli Innocenti, non presente, avvocato Sommovigo, presente. Anche per l'avvocato Galasso. Poi Di Pietro, contumace, avvocato Bogliolo, non c'è nessuno? Avvocato Taddei. Fiandra, non presente, avvocato Tambuscio, presente. Finotti, non presente, avvocato Fiorini, sostituito dall'avvocato Tartarini. Funaro, contumace, avvocato Crisci, che è presente. Monai, non presente, avvocato Pagano, sostituito avvocato Famularo. Moresca, contumace, avvocato Picciotto, sostituito dall'avvocato Taddei. Puglisi, contumace, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Freddoneve. Puzzolo, contumace, avvocato Bogliolo, sostituito avvocato Taddei. Sanna, contumace, avvocato Dirella, sostituito l'avvocato Taddei. Toto, contumace, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Lucentini. Ursino, contumace, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Picciotto. Valguarnera, avvocato Lamma, sostituito dall'avvocato Taddei. Vecchi, non presente, avvocato Multedo, presente. Firuzzi, contumace, avvocato D'Agostino, sostituito dall'avvocato De Danieli. Parti civili, l'avvocatura non c'è ancora. Allora, avvocato Garaventa per la Carige, avvocato Pruzzo per Cavataio.
L'avvocato Crisci vorrebbe depositare una nomina del consulente per l'esame dei reperti audiovisivi che abbiamo avuto. Posso depositare un consulente?
Ora diamo atto che ha depositato il nome di consulente tecnico. Poi due cose. La prima, il Presidente dà avviso che la prossima udienza, che sarà in data 13 luglio, si svolgerà non in quest'aula, ma nell'aula della Corte d'Assise al quinto piano.
quinto piano? Ci butta.
Per chi non è di Genova, sono due piani di sopra, insomma. Comunque no, è facilmente rintracciabile. E il procedimento proseguirà in quell'aula fino a quando non saranno terminati i lavori di ristrutturazione di quest'aula magna. Poi, dopo le ferie, a settembre, il processo proseguirà secondo il calendario già prefissato, cioè tutti i martedì. Nel mese di settembre si aggiungeranno altre tre udienze, che sarebbero il 17 settembre, venerdì, il 22 settembre, mercoledì, e il 29 settembre, mercoledì. Quindi, allora, ripetendo, la settimana prossima, martedì 13, l'udienza si tiene al quinto piano, corte d'assise. Ecco, poi a settembre si sarà tutti i martedì, cioè il resto tutti i martedì. Poi ci saranno tre udienze aggiunte che saranno venerdì 17 settembre, e mercoledì 29 settembre. Mercoledì è stato messo perché pensando che possa essere più comodo anche per le difese che vengono da fuori per due giorni consecutivi.
Presidente, segnaliamo fin d'ora, sono qui, che mercoledì 22 settembre è altresì fissato dalla dottoressa Faraggi il procedimento che riguarda i fatti della scuola Diaz, in cui buona parte dei difensori di questo collegio...
Sì, so che c'è coincidenza di date, però non sono ancora date operative, cioè sono date indicative.
No, ma appunto basta però che...
Dovrebbe risolversi la questione.
Eventualmente poi ne parliamo, grazie.
La preposizione Multedo c'è la nomina di un consulente tecnico. A questo punto avevamo in programma di passare al controesame del test corda, esatto? La parte civile già aveva detto che non aveva domande da fare l'altra udienza dell'esame. Cioè, se avete delle domande, chiamiamo il test allora.
Presidente, scusi, preliminarmente il pubblico ministero chiede di sostituire le copie delle foto in bianco e nero già prodotte all'udienza scorsa, aventi ad oggetto, sono copie delle foto fatte dal Baldassarri e da Frassinetti e la copia di diario. Non sono state prodotte copie in bianco e nero, produciamo, chiediamo di sostituire quelle copie con copie a colori.
Non ci sono problemi? Bene, il tribunale acquisisce. La registrazione è partita. Allora, per cortesia, sempre per la registrazione dice il suo nome.
Vittorio Corda.
Allora, passiamo al controesame.
Signor Presidente, mi scusi, non so se forse ricordo male, però la scorsa udienza avevamo... lasciato in sospeso le questioni relative all'acquisizione dei video e documenti del pubblico ministero. Non so se li vogliamo trattare prima dell'esame del
controesame. Forse meglio farlo dopo, cioè vediamo, tanto non incide sul controesame, direi, no?
Va bene, come ritiene
tutto
il tribunale.
Ha chiesto la difesa di andare il più lungo possibile, quindi così lasciamo fine udienza.
Mi scusi, Presidente, ma le questioni che devono essere poste, scusi, ma questo... Le questioni devono essere poste, sono in effetti preliminari al controesame, perché dover controesaminare una persona su elementi dei quali noi chiediamo che siano eliminati oppure che siano dichiarati non utilizzabili oppure che debbano essere conglobati con altri, e credo che sia preliminare, è inutile fare un controesame senza che abbiamo stabilito prima su che cosa si può fare o può essere, quale argomento può essere anche eliminato per economia processuale. Per questo i colleghi e chiedevano, giustamente ci associamo a questa richiesta, di poter fare queste questioni che noi riteniamo preliminari. Quando le avrà ascoltate magari potrà decidere.
Ma spieghi cosa intende dire.
Sì, signor Presidente, i problemi che emergono sull'acquisizione del video...
Sì, avvocato, io chiedo la cortesia di avere il nome degli avvocati che parlano. Perché non
mi scusi, signor pubblico ministero, avvocato Sommovigo per la difesa degli innocenti. Dicevo che i problemi che emergono, che sembrano emergere per la difesa in relazione all'acquisizione dei video e degli altri materiali documentali richiesti dal pubblico ministero sono di una certa complessità, soprattutto tecnica e non solo, prima ancora giuridica. Effettivamente può essere utile valutarle, analizzarle prima del controesame del test corda, nonostante i DVD su cui debba avere l'esame del test corda in realtà siano stati acquisiti. Però qualche riflesso delle questioni che noi porremo sui materiale video su cui pure i DVD si sono formati forse potrebbero avere qualche influsso anche su quel materiale, quindi questa è la valutazione che rimettiamo al Tribunale. Effettivamente potrebbe essere preferibile forse anticipare le questioni rispetto al controesame. Non so.
Scusa un attimo, decidete voi, nel senso che chiaramente siete voi che sapete quel che volete fare e quel che non volete fare. Cioè, io dico, se non ci sono problemi passiamo all'esame del test, anche perché tutto sommato finora è stato fatto l'esame, si può fare anche il controesame. Se ritenete che ci siano dei problemi preliminari, poneteli. Però decidete voi cosa...
Ci sono, anche in base ai filmati depositati, per cui invito i colleghi che avevano queste questioni a farle, altrimenti le dovremmo inventare.
Allora, avvocato Sommovigo, la difesa degli innocenti. Io inizierei con una serie di questioni sui video e sul resto del materiale documentale di cui il pubblico ministero ha chiesto l'acquisizione, di natura prevalentemente tecnica. È presente il testimone? Dicevo che io inizierei con una serie...
Scusi Presidente, noi abbiamo sempre contestato che il test fosse un test, però ecco, chiediamo che sia allontanato perché sarà fermato qui alla fine del vostro banco, mi sembra. Capisco che la sala dei testi l'avete fatta proprio...
Non le risulta allontanato?
Adesso sì, però era fermo lì. Allora sono intervenuta quando era fermo lì.
Scusi, avvocato, lei ha fatto l'eccezione nel momento in cui è già stato allontanato il test.
No, perché lei da lì non vede. E si era fermato qui alla fine del vostro banco.
Andiamo avanti sulle questioni.
Le giuro.
Dunque, dicevo che inizierei con una serie di questioni prettamente tecniche che abbiamo schematicamente riassunto in una memoria che al termine dell'intervento depositerò e quindi vedrò di essere ancora più sintetico nella mia esposizione orale. Gli elementi, i reperti documentali che la Procura ha chiesto di acquisire a questo procedimento sono stati da queste difese sottoposti all'esame dei propri consulenti tecnici, in particolare del signor Brusetti e del signor Bachschmidt, consulenti tecnici delle difese Tartarini e Tambusch. Alcune questioni di un particolare, innanzitutto devo dire ancora l'esame degli reperti documentali non è completo perché un primo esame superficiale sì, ma ci sono resi conto i consulenti tecnici che c'era bisogno di un approfondimento assai dettagliato, particolareggiato su moltissimi dei reperti, perché questi presentano, come vedremo di seguito, alcune anomalie che non possono lasciare tranquilla la difesa e che comunque non possono essere sottovalutate da queste difese. Prima di tutto, però, una cosa emerge immediatamente anche dalla lettura, semplicemente senza prendere ancora prima di prendere visione dei reperti video in particolare, ma dicevo emerge direttamente dalla lettura, immediatamente dalla lettura dell'elenco depositato dal Pubblico Ministero, che molti dei filmati depositati sono stati formati da autorità investigative, da organi investigativi, da autorità di polizia giudiziaria nello svolgimento della loro funzione nei giorni del 20 e del 21 luglio 2001 a Genova di controllo, repressione di attività criminose e quindi nel svolgimento di attività di polizia giudiziaria che erano finalizzate ad una direzione investigativa proprio con oggetto possibili ipotesi criminose del tipo di quelle che costituiscono l'oggetto appunto di questo procedimento. Da questo punto di vista, quindi, ancor prima di valutare le questioni tecniche intese di qualità e di tipologia dei filmati e delle fotografie, bisogna chiarire come, a parere di queste difese, la acquisibilità o l'acquisizione di questa documentazione di attività di indagine della polizia giudiziaria non possa seguire la stessa strada dell'acquisizione o dell'ammissione di documenti intesi in senso proprio. Per il nostro codice di procedura penale le indagini di polizia giudiziaria, il prodotto delle indagini di polizia giudiziaria, ancorché cristallizzato in un supporto video, in un supporto fotografico e quindi del tipo identico rispetto a quella che può costituire anche supporto di un documento nel senso più pieno, nel senso di cui agli articoli 234 e seguenti del codice, non possono appunto essere considerati documenti. Cioè le attività, la documentazione delle attività di polizia giudiziaria sono cosa diversa, altra rispetto ai documenti, devono seguire una vicenda processuale di acquisizione dibattimentale diversa rispetto a quella documentale. Su questo noi abbiamo indicato nella memoria giurisprudenza e dottrina che non sto a ripetere e su questo insistiamo, cioè, i documenti devono essere prove che si siano formate al di fuori del processo, che non abbiano un interesse comune rispetto a quello del processo e le attività di repressione, di controllo del crimine e investigative rispetto alle manifestazioni del G8 hanno lo stesso oggetto di questo processo. Ciò non porta necessariamente e direttamente alla conclusione che questi reperti non debbano radicalmente essere acquisiti o che siano necessariamente inutilizzabili. Porta semplicemente a dover affermare fin d'ora la necessità che essi siano trattati in modo differente rispetto alle prove documentali. E quindi, in particolare, come vedremo passando alle questioni tecniche, certamente non è accettabile, se lo è a parere di questa difesa probabilmente non lo ha neanche in relazione a molte delle prove documentali, ma certamente non è accettabile in relazione alle documentazioni di attività di PG che esse siano incomplete, tagliate o montate. Se sono attività di PG, come questa difesa certamente ritiene, esse devono essere fornite assolutamente integrali, devono essere corredate delle eventuali relazioni redatte dal chi le ha formate, perché ci venga chiarito quali scelte vi siano alla base, quali inquadrature sono state predilette anziché altre, e soprattutto non può in alcun modo essere accettata in un processo penale una documentazione di attività processuali o procedimentali che non sia completa, perché la documentazione incompleta equivale alla una documentazione insufficiente e addirittura inesistente e certamente non può rende certamente questa assenza, questi tagli o queste difformità rispetto all'integrale originale che pur deve esistere, rende inutilizzabili quelle quella documentazione di attività di polizia giudiziaria, certamente, se non sono complete. Se sono complete, invece, si discuterà delle modalità acquisitive e delle possibilità, se vi esistono nel codice di procedura penale, di far entrare queste documentazioni che pure non sono documenti. Passo invece direttamente alle questioni tecniche. Dicevo, la memoria che depositeremo ha ad oggetto specifico, cioè ha interessato specificamente e con un'attenta analisi tecnica circa 80 reperti video sui 169 consegnati dalla Procura, quindi circa il 50% del totale. Da questa analisi sono stati esclusi, perché non abbiamo questioni in relazione a queste prove, se non forse la riconducibilità alla prima categoria che io ho detto, però certamente non ci sono questioni tecniche sulla loro formazione, perché sono integrali e perché non hanno subito tagli né montaggi, i reperti provenienti dalle telecamere del traffico della Polizia Municipale, che voi trovate repertate ai numeri 57. eccetera eccetera, il punto X noi abbiamo indicato, cioè tutti i numeri, tutti i reperti che iniziano con 57.1.2.3 eccetera. Qui, prima poi di entrare nel dettaglio tecnico, devo fare una precisazione. Questa è già emersa dall'esame del test corda, quindi vi è già presente. Quando noi parliamo di originali, quando la Procura parla di originali, non si riferisce all'originale vero, cioè non si riferisce al supporto su cui è stato, non necessariamente, meglio dire, si riferisce al supporto su cui è stato inserito immediatamente la prova filmata, girata, cioè non è il supporto che, per intenderci, era dentro la telecamera nel momento in cui venivano fatte le riprese. Ma per originale la Procura si riferisce, il test corda si è riferito ai materiali che presumibilmente sono arrivati consegnati alla Procura su quel supporto in cui sono stati consegnati. Quindi può essere, anzi molto spesso, come vedremo, accade che il girato sia su un supporto e l'originale considerato dalla Procura sia un supporto di tipo diverso, con caratteristiche diverse. E qui mi spiace, io cerco di andare in sintesi, ma è un tema complesso anche per me, che ho dovuto faticare con i consulenti per capire cosa mi stavano dicendo, e io cerco di tradurre in sintesi quali sono i problemi che si sono riscontrati, e quindi facendo anche alcune premesse che sono state necessarie per me, e quindi un po' ritengo siano necessarie anche per gli altri che non abbiano specifiche competenze tecniche. Quindi, tre tipi di supporti per quanto riguarda le prove video, i documenti video, sono individuabili, tre tipi di supporti con caratteristiche diverse. Un primo supporto è quello delle videocamere analogiche di qualità amatoriale, da cui, primo problema, l'audio non può essere scorporato, cioè se esiste l'audio, l'audio non può essere separato dal video. E telecamere, appunto videocamere analogiche, che non registrano altro che le immagini o l'audio, e cioè che non hanno caratteristiche, dati o metadati che portino con sé ulteriori informazioni, per esempio la data o il proprietario della telecamera o l'ora, eccetera. Secondo supporto è quello che proviene da videocamere a mano digitale, cioè il supporto in mini DV o AI8. Queste sono telecamere di qualità professionale, da cui difficilmente l'audio può essere escluso, se non con strumenti molto avanzati, e nel cui nastro esistono invece metadati digitali, cioè queste informazioni appunto aggiuntive rispetto al video o all'audio, per esempio, ripeto, l'ora e la data. Ancora, l'ultima tipologia di supporto è la Betacam, cioè le camere professionali, normalmente in dotazione alle televisioni e agli operatori professionisti. In questo caso audio e video hanno due canali separati e quindi possono essere agevolmente separati l'uno dall'altro. Arrivo immediatamente alle anomalie riscontrate nei reperti, la cui acquisizione è stata richiesta dal Pubblico Ministero. Una prima categoria di anomalie riguarda appunto l'audio. Ci sono una serie di reperti che per la natura, appunto, come vi dicevo, del video, del supporto utilizzato, si ritiene debbano contenere anche o abbiano contenuto originariamente l'audio. In relazione a questi reperti, alcuni che abbiamo specificamente indicato sono in realtà nelle copie a noi fornite, ma presumibilmente anche in quelle in possesso del pubblico ministero, privi di audio. Questo chiaramente rappresenta, e poi altri due invece hanno un audio particolarmente disturbato, che forse potrebbe essere un problema di copia o forse un problema anche dell'originale. Questo chiaramente rappresenta un primo ostacolo all'analisi della difesa, perché se esiste un audio e non ci è dato di conoscerlo per quale che siano le ragioni, questo pone un problema nell'analisi del contesto e della valutazione del reperto video. Anche se in parte forse il contenuto audio è già stato dichiarato in parte di tutti i video inutilizzabili da questo tribunale, quantomeno in relazione a dichiarazioni che in esso siano contenute per essere dichiarazioni presumibilmente anonime nella maggior parte dei casi, tuttavia prima di tutto anche gli elementi inutilizzabili in dibattimento possono servire alle parti per compiere le loro valutazioni, le loro scelte processuali, e poi secondariamente parti di audio certamente non saranno forse inutilizzabili quando non si riferiscano a dichiarazioni, ma per esempio a suoni, rumori, eccetera. Veniamo alle anomalie video invece, che sono più complesse. Vi sono in particolare due reperti video, il 25 e il 236, che presentano problemi più complessi di altri. Nel reperto 25 certamente siamo di fronte ad un reperto non originale, cioè quello che vi dicevo prima, che la Procura e chi ha utilizzato questi video vuole considerare come originale, e tuttavia per esempio in questo reperto vi è un inserimento di immagini pubblicitarie, quindi certamente proviene da un montaggio e proviene da un montaggio ovviamente successivo, quindi da una scelta successiva a giustapposizione di immagini. Ancora più complessa la situazione del reperto 236, dove la modificazione rispetto all'originale, la composizione del documento appare ancora più complessa, nel senso qui sintetizzo nella speranza di farmi capire, perché anch'io ho difficoltà a capire quale sia il problema tecnico, capisco l'entità ma non so se ho capito bene quale sia il problema tecnico, è questo, cioè qui c'è una cosiddetta sequenza di nero, cioè qui c'è un problema di rimaneggiamento molto profondo, nel senso che ci sono 20 minuti in cui manca la ripresa. Nelle riprese di questo tipo, in questi supporti, vi è un cosiddetto data code. Il data code è il riferimento temporale al tempo, diciamo, reale, cioè non al tempo interno al filmato. Il tempo interno al filmato, che viene chiamato time code, è quello che inizia dallo zero quando si inizia a riprendere e finisce per esempio dopo 10 minuti al minuto 10, se vi è stata una ripresa continuativa. Il data code invece sono quei dati che fanno riferimento ai tempi e ai dati reali, cioè per esempio il tempo e la data impressa dalla telecamera, dalla videocamera sul supporto, per cui se riprendo il 20 luglio il data code sarà 20 luglio, se ho iniziato a prendere alle ore 12 il data code inizierà alle ore 12, se poi sospendo per 10 minuti quando riprendo il data code partirà alle 12.10, anche se il time code, cioè il tempo interno, in realtà ha fatto passare magari soltanto un secondo. Ora, in questo reperto 236 che vi abbiamo indicato, vi è una sequenza di nero, e cioè in questa fase di circa 20 minuti scompare anche il data code, cioè vi è un rimaneggiamento probabilmente tanto incisivo su questo reperto che scompare il data code e all'interno non solo di questa sequenza di nero vi è un'altra particolarità che come situazione diciamo casuale è abbastanza improbabile, e cioè vi sono registrati alcuni fotogrammi non del 20 come in tutto il reperto ma del 21, e in più saltano in relazione a questa fase tanto il data code quanto il time code, quindi certamente qualcuno ci ha messo le mani successivamente alla sua formazione, alla formazione di questo reperto, cioè questo è un reperto che è stato montato, diversamente organizzato e probabilmente da cui è stata sottratta una parte dell'elemento alla fine probatorio. Su questo, io anticipo subito che su questo e su altri reperti che, su cui poi arriveremo molto rapidamente, ora prometto di correre verso la fine, però c'è un problema che va sottolineato, cioè noi abbiamo bisogno assolutamente, questo è un bisogno prima di tutto giuridico, come diranno colleghi che mi seguiranno, e però anche un bisogno a questo punto assolutamente tecnico, di avere accesso e di avere la possibilità di prendere visione dei decreti di sequestro o comunque degli atti di apprensione originari, cioè di quelli che hanno portato in un qualsiasi fascicolo presente in questo Palazzo di Giustizia questi reperti che poi sono stati trasferiti nel nostro procedimento, nel fascicolo che la Procura ha assegnato a questo procedimento. Perché? Perché qui c'è sicuramente un problema, che dopo vedremo ancora più stringente, di variazione di supporto, cioè quello che vi dicevo prima. Per esempio, ho girato il video in mini DV e mi ritrovo nei reperti una VHS, con perdita di dati, con impossibilità di sapere qual è la dimensione completa del video, con l'impossibilità di sapere se in quella supporto originario ci fosse stato qualche dato in più. Ora, questa difesa non solo deve rimettersi alla presenza di un supporto diverso, perché può anche essere che la Procura effettivamente abbia ricevuto soltanto quel supporto diverso e quindi poi le valutazioni le faremo anche tenendo conto di questo. Tuttavia può anche essere che in realtà il supporto originario sia che originariamente acquisito fosse il supporto integrale, cioè con tutte le informazioni, anche con questi metadati, che per esempio si sia acquisito il mini DV che poi sia stato per comodità, per utilità, per qualsiasi ragione trasferito nella VHS che noi ora abbiamo a disposizione, per esempio, o con altri supporti il discorso potrebbe essere diverso. Questo porterebbe la difesa a fare una valutazione più concreta, più attenta e anche più attendibile ai fini poi delle successive valutazioni di questo Tribunale, perché ci consentirebbe di capire se qualche informazione in più la possiamo raggiungere, se esiste oppure se non esiste. Questo è ancora più stringente. Questo è ancora più stringente, come anticipavo all'inizio, per quel che riguarda i reperti provenienti da attività di polizia giudiziaria. In particolare tutti i reperti provenienti da attività della polizia scientifica segnati, repertati con i numeri 143.x. Cioè molti di questi reperti hanno subito certamente montaggi, tagli, privazioni di parti, eccetera, eccetera. Li trovate indicati nella memoria e quindi non approfondisco oltre. Su questi però noi dobbiamo assolutamente presumere che, essendo documentazione di attività di polizia giudiziaria, essendo posti in essere queste riprese da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, di questi debba essere stata conservata anche una versione integrale, non modificata, non montata, eccetera. E quindi questi noi chiediamo assolutamente che di poter visionare, di poter, al limite, se dovrà esserci un'acquisizione, acquisire la versione integrale sul supporto originario, perché tutte le informazioni che in quel momento si sono registrate, tanto di dati visivi e audio quanto di cosiddetti metadati, possano essere a disposizione anche della difesa. Vi sono poi reperti che presentano riversamenti di sequenze in ordine assolutamente non cronologico ma del tutto casuale, quindi che difficilmente possono essere utilizzati come elementi probatori. Vi sono anche tagli che si sono realizzati su documenti che erano stati, per esempio, quelli di documentazione provenienti da Indymedia e da Luna Rossa, su cui è stato possibile anche visionare i reperti originari, che erano effettivamente più ampi, con elementi probatori anche ulteriori. E poi c'è un problema, su cui anche qui si soffermeranno meglio i difensori che mi seguiranno, relativi alle riprese, anche queste ovviamente che ricadono sotto la previsione della documentazione attività di PG e non di documenti, i reperti della serie 188.x, che è relativa alle riprese operate dagli elicotteri nel corso delle manifestazioni, che anche in questo caso sono pervenuti come composizione di montaggi diversi, con tagli eccetera, e non nella versione originale, che certamente dovrà esistere, essendo anche questo prodotto di attività di polizia giudiziaria, quindi con una, direbbe questa difesa, con un obbligo anche di verbalizzazione o di registrazione integrale. Tralascio le valutazioni sulle fotografie per le quali rimando integralmente la memoria e arrivo alle conclusioni. Sui reperti indicati, tranne quelli provenienti dalle telecamere del traffico della Polizia Municipale, questa difesa non ritiene di poter formulare un giudizio positivo circa l'acquisizione, per le ragioni che abbiamo indicato. Non perché fin da subito, fin da ora, noi identifichiamo alcuni problemi di inutilizzabilità o di non acquisibilità, già li abbiamo indicati. Insomma, tutta la documentazione proveniente da attività di polizia giudiziaria, se non è integrale, per noi è assolutamente inutilizzabile, quindi ancor prima non può essere ammessa, non ne può essere ammessa l'acquisizione, non ne può essere appunto realizzata l'acquisizione. E se, qualora anche accidentalmente o acquisite in parti di come componente di altre parti, di altri supporti, come per esempio i DVD formati dal test e corda, anche in quel caso, almeno in quelle parti, sono certamente inutilizzabili a parere di questa difesa. Tuttavia, anche senza poter formulare fin da subito un giudizio di radicale non acquisibilità o acquisibilità o acquisizione o utilizzabilità e inutilizzabilità di tutti i singoli reperti, a questa difesa pare che emerga come necessità quella di disporre da parte di questo Tribunale una attività peritale, quantomeno sui reperti più controversi, per poter chiarire fin da subito, ancor prima della fase di acquisizione, come propedeutica all'acquisizione, quale sia la natura, il tipo di modificazioni, il momento di formazione dei reperti, appunto, che il pubblico ministero ha chiesto di acquisire, al fine, quantomeno, se dovessero essere effettivamente acquisiti, una successiva, serena e completa valutazione da parte di questo Tribunale, da parte anche, scusate il gioco di parole, delle parti processuali, che sappiano da dove provengono, sotto che forma, quali passaggi hanno avuto, quali evoluzioni o involuzioni nella loro vita hanno subito questi reperti filmici o fotografici. Per questa ragione, fin da subito non è possibile esprimere un giudizio di acquisibilità e quindi per ora la difesa si esprime per la non acquisizione dei reperti video e fotografici richiesti e indicati dal pubblico ministero, tranne quelli che ho indicato repertati ai numeri 57.x. Insiste nella richiesta di che venga disposta un'attività peritale, quantomeno sui reperti più controversi, e si riserva per i reperti non ancora integralmente esaminati e per le successive questioni, in relazione alla loro ammissione e acquisizione dei documenti, ai sensi dell'articolo 495,3, eventualmente nel momento in cui specificamente questi dovessero entrare come contenuto probatorio dovesse essere richiesto l'immediato esame del loro contenuto probatorio, in questo dibattimento si riserva il giudizio circa la loro ammissione o acquisizione. Vi ringrazio e deposito la memoria.
Altri difensori che intendono intervenire?
Avvocato Menzione, molto brevemente, Presidente. Nel mentre che mi richiamo alla memoria e mi associo alla memoria presentata dal collega Sommovigo e alle conclusioni in essa prese, volevo svolgere solo questa considerazione. Ci troviamo di fronte a un mezzo, che è quello televisivo, che in qualche modo pone delle difficoltà, apparentemente pone delle difficoltà maggiori per quanto riguarda la problematica dell'acquisizione come elemento probatorio che non altri mezzi a cui siamo più abituati. Ma non lasciamoci fuorviare più di tanto dal dato tecnico e proviamo a immaginare come ci si comporterebbe ove si trattasse non di elementi forniti su supporto video, ma su un vecchio supporto, un cartaceo, come potrebbe essere uno scritto o una fotografia. È già stato detto, e io sono d'accordo, che ciò che la Procura ci propone di acquisire è sostanzialmente riconducibile a due fattispecie. O sono atti di indagine, vale a dire si tratta di video che sono stati girati da organi di polizia giudiziaria, o provengono invece da semplici cittadini, siano essi un canale televisivo o siano essi invece dei video amatori che possono avere girato singoli pezzi. In ambedue i casi, se fossimo non di fronte a dei video, ma di fronte a delle foto o di fronte a delle scritture, a delle annotazioni, sappiamo abbastanza precisamente quali sarebbero le regole che sovraintendono l'acquisibilità e poi l'utilizzabilità di questi reperti. Prima di tutto vi è un'esclusione sicura, certa, vale a dire non può trovare ingresso nel processo ciò che proviene da anonimo, sia esso fotografia, sia esso scritto. E quindi questo già è regola sicuramente applicabile anche ai video. Il divieto generale di acquisizione e di utilizzabilità dell'anonimo è assoluto. E qua vi sono anche degli anonimi, vi sono dei video che asseritamente sono proposti come provenienti non si sa da chi. Ma per quanto riguarda ciò che anonimo non è, vi è un'altra regola generalissima e anch'essa inviolabile. Bisogna avere la certezza della provenienza dello scritto o della fotografia, vale a dire lo scritto o la fotografia devono dare conto da chi sono stati redatti o da chi sono stati scattati, e deve essere possibile risalire a chi li ha scritti o a chi li ha scattati, di modo che la verifica dibattimentale, l'esame o il controesame di colui che può avere scritto il reperto cartaceo o scattata la foto, deve consentire di poter indagare sulle modalità, il momento di ciò che è rappresentato attraverso lo scritto o attraverso la foto. Questo non è possibile in genere per quanto riguarda i video che vengono proposti dalla Procura. In termini generalissimi, se non per quei video che ha già indicato il collega, che abbiamo la certezza che provengono dalle cosiddette telecamere di strada, che di fatti hanno l'indicazione della provenienza, il momento, tutte le indicazioni necessarie per ricostruire come e dove e da chi sono state riprese. Ma vi è un altro elemento che deve essere valutato. Questo Tribunale, ove fossimo di fronte ad un elemento, come dire, cartaceo, ad uno scritto, se si tratta di annotazione di polizia o di rapporto di polizia, vale a dire di atto di indagine diretto da parte della polizia giudiziaria, forse che lo acquisirebbe ove fosse uno fornito in forma smozzicata, in forma sincopata, con dei tagli? No, il rapporto, a parte che non è acquisibile, ma anche nei pochi casi in cui è acquisibile, si chiede e si pretende l'annotazione, per esempio, talora è acquisibile quando, secondo certa giurisprudenza almeno, quando ripete dati e fatti non ripetibili altrimenti. Ma comunque è insito, come dire, nella acquisibilità il fatto che l'atto di polizia giudiziaria sia rappresentato attraverso lo scritto né in tutta quanta la sua forma, vale a dire che possa essere verificato nel suo momento formativo e nella sua completezza di ciò che vuole rappresentare. Questo è tanto più vero quando non si tratta di atto di polizia giudiziaria, ma si tratta di scritto proveniente da altra fonte, per esempio da un cittadino qualunque. Succede naturalmente che venga richiesto di acquisire uno scritto al dibattimento, ma uno degli elementi imprescindibili è che lo scritto sia completo, abbiamo già detto che se ne conosca la fonte e che sia verificabile, l'altro è che sia completo. Acquisireste mai al dibattimento uno scritto che viene proposto un paragrafo sì, un paragrafo no? Uno scritto in cui da pagina 1 si salta a pagina 3 e da pagina 5 si salta a pagina 8? O in cui paragrafi siano stati interamente sbianchettati e magari sostituiti con una scrittura a mano laddove si scriveva invece a macchina o al computer? Sono certo, perché corrisponde alle regole generali, che questi scritti non sarebbero assolutamente acquisibili. E questo vale per tutto quanto, eccetto le poche eccezioni già dette, il coacervo delle produzioni che l'accusa vorrebbe introdurre nel processo attraverso i video, la massa di video che ci propone. Ecco, io credo che i criteri che soprassiedono all'acquisizione dell'elemento probatorio, che non sia la testimonianza, per ciò che conosciamo per esperienza ormai di molti anni per ciascuno di noi, che se prosiedono all'acquisibilità del cartaceo o della foto, siano esattamente gli stessi che debbono soprassedere anche alla acquisibilità del video. Non facciamoci fuorviare, signori del collegio, dal fatto che bene o male questi video qualche cosa rappresentano e in teoria, come dire, un granello alla ricostruzione del vero lo possono portare. Nel nostro processo nessun granello può entrare se non è verificabile le modalità con cui questo granello, anche se si tratta apparentemente di cosa assolutamente periferica, questo granello di chi porta la firma, se è integro, se è invece mutilato e così via. Ciò che non porta la firma, ciò che non è integro, ciò che è mutilato, non può entrare nel processo. Sono d'accordo anche che, data anche la mole degli elementi e anche la particolarità del supporto tecnico in cui essi si confezionano, la via migliore è affidare una perizia perché valuti tutte le problematiche che abbiamo posto e ci riferisca sulla natura, sulla provenienza, sulla completezza di tutti quanti i reperti di cui è questione. Se non si va a una perizia, non rimane che chiudere la saracinesca di fronte alle pretese dell'accusa. Grazie.
Avvocato Taddei, anche per i propri assistiti, si associa alle considerazioni svolte e esposte anche nella memoria scritta dall'avvocato Somovigo, sottolineando anche il carattere preliminare della questione stessa ai fini anche del controesame del testo del pubblico ministero. Grazie.
D'Ambuscio, difesa Fiandra. Aggiungo solo una precisazione, una precisazione normativa su quanto ha esposto l'avvocato Menzione e l'avvocato Somovigo prima di me. Il riferimento normativo per inquadrare, a mio parere, il problema dell'acquisibilità di documenti video è contenuto nell'articolo 234, primo e secondo comma del Codice di Procedura Penale. Il primo comma parla della prova documentale e si riferisce espressamente non solo agli scritti, ma anche alla fotografia e al mezzo cinematografico, e il secondo comma testualmente recita che quando l'originale di un documento del quale occorre far uso per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può essere acquisita la copia. Quindi dà un criterio per valutare quando è possibile acquisire la copia di un documento in luogo dell'originale. La giurisprudenza di Cassazione è abbastanza tollerante quando si tratta di acquisire non copie di documenti cartacei, per cui invece è tassativa, nel senso che si acquisisce normalmente l'originale. Dicevo, la giurisprudenza di Cassazione è abbastanza tollerante quando si tratta di acquisire invece documenti fotografici o, come nel nostro caso, video. Sulla presunzione, secondo me discutibile alla luce delle tecnologie attuali, che la prova fotografica e cinematografica sia difficilmente manipolabile. Quindi la Cassazione dice che fino se non ci sono elementi contrari, si può acquisire la copia di fotografie e video. Ma nel caso che è stato ora esposto dalle considerazioni dei nostri consulenti tecnici e svolte dall'avvocato Sommovigo, risulta che per tutta una serie di reperti questi elementi contrari ci sono. E quindi, a mio parere, si tratta di uno di quei casi che vengono enunciati dalla giurisprudenza di Cassazione per i quali non è possibile acquisire la copia in luogo dell'originale, perché di qua, in questo caso si tratta di copie, perché una delle prime cose che il teste Corda ha riferito al Tribunale è che lui non sa se è stata acquisita l'originale o la copia, che lui considera originale il supporto che è stato materialmente fornito dalla Procura, alla Procura, dai privati o dalle forze dell'ordine, ma che in moltissimi casi si tratta in realtà di una copia. In mancanza dei documenti acquisitivi originali noi non lo possiamo stabilire, i rilievi tecnici fanno pensare che si tratti di copie, in quanto sono presenti alterazioni che nell'originale non ci potrebbero essere. La conclusione è che, a mio giudizio, sui quantomeno per i reperti che sono stati indicati in memoria, non sia possibile fare un giudizio sulla loro acquisibilità senza prima il conforto di un parere tecnico che ci dica appunto se sono esenti da quelle tracce di alterazioni che sembrerebbero avere.
Un'altra questione, signor Presidente, e che si innesta su quelle già esposte dai colleghi. Proprio per le anomalie che sono state rilevate, che sono state illustrate, diventa ancora più...
Avvocato De Danieli.
Diventa ancora più importante verificare come questo materiale di cui si chiede l'acquisizione sia entrato a far parte dell'odierno processo. È entrato tramite un decreto di sequestro che in sé è assolutamente formalmente legittimo. Tuttavia, questo decreto di sequestro attiene a materiale che, con diverse modalità, abbiamo sentito proprio dal teste Corda, era stato acquisito in altro procedimento o in altri procedimenti, tramite ordini di esibizioni, sequestri, acquisizioni, rinvenimenti. Tra l'altro la Procura sceglie questo metodo, il sequestro, invece che altri modi a sua disposizione, per esempio secondo l'articolo 117-371, e questo forse anche perché ci potrebbe essere il dubbio che ci fossero dei dubbi sulla regolarità delle acquisizioni originali dei singoli reperti. Ma appunto per stabilire l'acquisibilità e l'utilizzabilità in questo processo di quel materiale occorre verificare che le prove siano state legittimamente acquisite ab origine, quindi nei procedimenti iniziali. Infatti la legittimità formale, che non si discute, di questo decreto di sequestro non potrebbe comunque sanare eventuali illegittimità di quegli atti acquisitivi originari della prova. Proprio questo sequestro si poggia proprio su quelle singole acquisizioni. E quindi tutti quei verbali di acquisizioni, sequestri, esibizioni, rinvenimenti dovranno essere prodotti perché le parti possano verificarne la legittimità e quindi devono entrare nel fascicolo del dibattimento e devono essere sottoposti al contraddittorio di questa difesa. Tanto più che molti di questi atti sono già stati indicati sommariamente in quell'elenco fornito dal teste Corda, in cui si dà atto delle modalità con cui sarebbero stati acquisiti. Andrebbero quindi acquisiti tutti quegli atti indicati in quel documento e assieme ai verbali relativi anche al materiale che non è stato utilizzato per la collazione di quei tre DVD, ma di cui la Procura comunque chiede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, relativamente anche a tutta un'altra serie di reperti che appunto in quella sede non sono stati utilizzati. La questione non è solamente puramente formale, perché un'illegittima acquisizione della prova si riverbera necessariamente, cioè nei procedimenti originari si riverbera necessariamente a cascata in questo procedimento e in questo atto di sequestro. Non è solo formale, perché un'illegittima acquisizione comporterebbe l'inutilizzabilità di quei reperti, ex articolo 191 del Codice, anche in questo processo. Il risvolto è anche di tipo più, diciamo, sostanziale ed è quello che è stato in pratica esposto, perché attraverso questi verbali si potrà verificare se sono stati acquisiti gli originali oppure delle copie, in che formati questi reperti sono stati acquisiti, con l'utilità appunto che è già stata illustrata a tal fine. E quindi, ove fossero stati acquisiti gli originali, sarebbe necessario che in questo procedimento entrassero gli originali, affinché se ne possa verificare la genuinità. Ove invece si tratti di copie, e questo o perché originariamente sono state acquisite copie, come abbiamo sentito, o perché sono state trattenute copie dopo essere state duplicate e restituite, possa essere effettuata una perizia, comunque una consulenza tecnica, relativamente alla genuinità di queste copie. Io vorrei ricordare che proprio il Tribunale, in una sua ordinanza, citava la giurisprudenza ammettendo l'utilizzo della copia del documento quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. Ora, come è stato anticipato, molte di queste copie sono frutto di tagli e di montaggi e quindi non sarebbero così in sé idonee all'accertamento dei fatti anche da una visione sommaria. Quindi soltanto acquisendo i verbali, soltanto qualora entrassero nel fascicolo del dibattimento quegli originali verbali di acquisizione, che devono riportare dove, da chi, con che modalità sono stati consegnati questi reperti, si potrà anche individuare chi li ha montati, chi li ha tagliati, quali sono state le scelte a monte relativamente appunto a questi montaggi. Perché a questo punto l'individuazione di chi renderà possibile anche un contraddittorio e quindi un vaglio di attendibilità su quanto documentato da questi reperti, soprattutto relativamente alla scansione cronologica e certamente relativamente al contesto. Ed è proprio in quest'ottica che lo stesso Tribunale aveva fornito le direttive relativamente all'ammissione dei tre DVD della Procura, perché per quanto riguarda questi tre DVD noi abbiamo un teste che sotto obbligo di giuramento in un processo ci illustra e ci dice il perché e come le modalità con cui sono stati eseguiti questi tagli e questi montaggi, da quali reperti sono stati tratti, e quindi si assume la paternità e anche la responsabilità delle scelte operate nella redazione, diciamo così, di questo documento. È un test passibile di contraddittorio e di vaglio di attendibilità, in grado di fornire sicuramente delle delucidazioni e quindi di illustrare queste operazioni. Quindi assolutamente risulta indispensabile l'acquisizione di questi verbali originari. Io faccio presente, tra l'altro, che in uno dei reperti che sono stati consegnati dalla Procura compare una scannerizzazione di un ordine di esibizione che sarebbe quello fatto dal procuratore dottor Giancarlo Pellegrino, il quale proprio nell'ordine di esibizione alle varie testate giornalistiche testualmente dice: si prega, ordinando al responsabile delle testate l'esibizione del materiale video e fotografico, dice esplicitamente che si prega di indicare per ogni singolo filmato o servizio fotografico l'operatore che l'ha effettuato e il giorno e l'orario approssimativo. Quindi proprio questo è l'esempio concreto del fatto che un'acquisizione di questi verbali in originale e quindi con tutte le varie modalità con cui questi sono stati acquisiti è necessaria e indispensabile per permettere alla difesa un vaglio relativamente alla genuinità della documentazione di cui viene richiesta l'acquisizione. Tra l'altro, appunto, una semplice visione di questo materiale, che è appunto montato e tagliato, non può sciogliere un dubbio relativamente alla sua utilizzabilità nel presente procedimento. Ed è per questo, appunto, che questa difesa chiede che non venga acquisito il materiale video, con le esclusioni di cui si è già fatto cenno, che preliminarmente vengono acquisiti tutti i vari verbali, con esclusione comunque ed in ogni caso di tutto il materiale riferibile a fonte anonima, riservandosi eventualmente all'esito della produzione dei verbali una richiesta di perizia o di consulenza tecnica relativa appunto alla manipolazione, al montaggio di questi vari reperti e quindi alla verifica della loro della loro genuinità e attendibilità.
L'avvocato D'Addabbo per CECI si associa a quanto appunto alle questioni formulate dalla collega che mi ha preceduto e volevo soltanto invece aggiungere e anche far presente che fra i reperti comunque che ci sono stati consegnati dalla Procura comunque in ogni caso mancano alcuni reperti che sono stati citati già nel corso dell'esame dal teste Corda ma che non sono presenti nella lista dei reperti consegnati appunto dalla Procura alle difese e si tratta, li volevo anche elencare, sono i reperti 188.16, 188.8, 188.15 a cui va aggiunto un CD di fotoimmagini indicato, contraddistinto come reperto 68. Di questi reperti appunto non v'è traccia nell'elenco del materiale consegnato dalla Procura alle Difese, nonostante appunto il teste Corda vi abbia fatto riferimento proprio nel corso dell'esame. E quindi volevo appunto far presente questa ulteriore mancanza e discrepanza e per il resto appunto mi associo alle conclusioni appena formulate dalla collega De Danieli. Grazie.
Per avvocato Multedi Pervecchi, mi associo a quella che è stata l'eccezione dell'avvocato Sommovigo e con una breve riflessione sui video della Polizia Giudiziaria, opponendomi alla loro acquisizione anche sotto la forma dell'articolo 189 fossero ritenuti una prova tipica perché questa norma tipica è una norma assolutamente l'articolo 189 una norma residuale. Applicando questo articolo per acquisire i video della Polizia Giudiziaria si avverrebbe ad una versione della legalità processuale, sono atti, i video della Polizia Giudiziaria, atti di indagine che se devono essere acquisiti, devono essere acquisiti come atti di indagine e quindi con l'escussione dell'agente di PG che eventualmente ha svolto l'atto e con tutti i crismi previsti per l'acquisizione degli atti di indagine dal Codice di Procedura Penale.
L'avvocato Crisci per Funaro si associa a entrambe le questioni sollevate dai colleghi e confermando anche questa circostanza che la collega Montedo ha illustrato poc'anzi, perché in effetti il test, e questo era il problema che si è anche posto affinché voi sappiate, avete dovuto sapere prima quali erano le nostre eccezioni, diciamo in questo caso preliminari, perché sottoporre a controesame un test su degli elementi che non abbiamo avuto completi, come per esempio gli elementi che mancano a fronte del fatto che mancano alcuni video che lui ha detto che ha utilizzato e non l'abbiamo potuti vedere. Se il Tribunale ha disposto che ci fossero consegnati tutti i video sui quali il test aveva formulato poi il suo assemblaggio, noi avremmo potuto contestare poi al test, per esempio, no, lei ha riportato questa parte che non risulta invece nel reperto che ci è stato consegnato. Qui mancano alcuni reperti anche fondamentali, perché quel famoso reperto 188.16 è la telecamera che sarebbe stata sull'elicottero della polizia e che è uno dei reperti che avrebbe dovuto dare l'idea proprio del contesto dove avvenivano i fatti. Non è una scena che è stata tagliata e messa nel video del teste Corda, ma la visione del reperto originale di quella scena è una visione panoramica che può fare solo un elicottero, ossia una cinepresa collocata su un elicottero. Quindi la mancanza di questi reperti non ci impone in grado di poter porre domande in controesame al teste Corda. Credo che questa sia una questione fondamentale, al di là del fatto che se voi esaminate, credo che dovrete decidere questa mattina, se queste questioni già poste siano questioni che precludono poi un ulteriore controesame, un'ulteriore prosecuzione su questo tema, crediamo che è meglio che lo decidiate oggi e ci date la possibilità, anche se la procura ce la dà, di avere gli altri reperti sui quali poter formulare poi le nostre controdeduzioni. Quindi mi associo alle richieste già fatte dai colleghi.
Anche l'avvocato Torro per la difesa d'avanzo si associa alle questioni sollevate dai colleghi.
Sì, c'è associazione anche da parte della difesa Monai, avvocato Formulare.
Avvocato Lama per Arculeo Arguernera si associa.
C'è nessun altro che vuole intervenire? Finita la fase allora, quindi poi non ci tornate più. Pubblico Ministero? No, non ci tornate più sulla questione. Pubblico Ministero?
Sì, Pubblico Ministero. Ovviamente sulla memoria complessa presentata oggi in udienza dalle difese, il Pubblico Ministero chiede termine per poter replicare per iscritto su tutti i punti che sono stati citati. Chiede altresì termine per poter ribadire sempre per iscritto anche su tutte le ulteriori questioni che sono state poste oggi in udienza. Con due precisioni. Il Pubblico Ministero insiste perché stamattina si proceda, perché si può procedere, salvo ovviamente la questione dell'acquisibilità di tutto il materiale sotteso, che è questione aperta su cui il Pubblico Ministero chiede termine, insiste perché si vada avanti nel controesame del test e corda in relazione alle dichiarazioni rese all'udienza e ai DVD che provengono dal test che sono stati esaminati. Quindi impregiudicata la questione dell'acquisibilità dei reperti, che si vedrà a fronte anche delle osservazioni che verranno fatte alla prossima udienza dal Pubblico Ministero. Con alcune precisazioni. Si è detto che manca del materiale, non manca assolutamente materiale, tutto il materiale utilizzato e citato dal test e corda è stato depositato. E anche con riferimento, qui chiedo una precisazione, alla mancanza di audio di alcune cassette, anche qui a fronte di osservazioni scritte delle difese su cui mancava l'audio è stato altrettanto risposto per iscritto che l'audio non mancava, quindi invitiamo le difese a fronte di dichiarate mancanze da parte del Pubblico Ministero, che è stato peraltro più volte sollecitato dal Collegio e ha adempiuto, lo ribadisco, il materiale richiesto è stato tutto depositato, le copie del materiale. Premesso, e anche qui, che la prova è in atti, quantomeno a conoscenza, la prova, non le copie. Le copie sono un altro discorso, però il materiale probatorio è a disposizione. Non parlo delle copie, ma delle difese che hanno avuto e potevano avere accesso a tutto il materiale esattamente da quando è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Chiediamo quindi termine, concludendo, per poter depositare anche da parte del Pubblico Ministero memoria sulle osservazioni fatte per iscritto che dobbiamo con attenzione leggere, e chiediamo invece di andare avanti col controesame del test core.
Parti civili? Nessun problema?
Posso intervenire,
no,
un attimo?
Parti civili? Cioè, accesa la luce? No, l'ha accesa per sbaglio. No, perché ora la spenga. Cioè.
Ma credo che probabilmente ci sarà stato un disguido allora con la segreteria del PM, ma questi elementi mancano, l'abbiamo verificato tutti gli avvocati e anche i tecnici che sono stati nominati, che hanno visto tutti i materiali, e chiedo al Tribunale, per risolvere questo problema, di visionare in aula tutti i reperti, così verificheranno che gli avvocati hanno esplicato il loro compito doverosamente e che quei reperti che mancano non ci sono.
A questo proposito depositiamo tutte le istanze iscritte con le risposte che sono state date dal Pubblico Ministero.
Propongo comunque di visionare tutti i reperti.
Al fine di chiarire forse i problemi, nel senso che poi magari parliamo di cose diverse. Anche il Pubblico Ministero dovrebbe verificare se i reperti che sono stati citati come mancanti dalla difesa sono alcuni reperti citati dal test Corda. Io do per scontato che loro lo abbiano fatto attraverso ovviamente la lettura di quella che è stata la deposizione del test. Sono stati duplicati, sono stati precedentemente acquisiti nel procedimento, sono stati posti sotto sequestro e sono stati poi duplicati tutti i materiali che sono stati acquisiti. Certamente è possibile che il test Corda, nella propria deposizione testimoniale, a conoscenza di tutti gli elementi che in qualche modo è venuto a conoscere nell'ambito dell'attività investigativa, senza che questi dati siano riferiti a materiale posti sotto sequestro nel procedimento, utilizzato per la realizzazione di quei filmati che sono stati utilizzati per la composizione dei tre DVD che sono stati presentati dal test Corda, il test Corda possa aver fatto riferimento rispetto al sistema complessivo di raccolta di immagini organizzato dalla Procura, ma che è altro rispetto al decreto di sequestro del materiale, a immagini a sua conoscenza contenuti in altri reperti. Questo mi sembra una situazione diversa, valuterà eventualmente il Tribunale con riferimento a queste situazioni se sarà necessario disporre o disporrà il Tribunale stesso un sequestro del reperto a cui il test Corda possa aver fatto riferimento, non utilizzato per la formazione di DVD, ma comunque di sua conoscenza perché lo ritenga pertinente o perché ritenga che in qualche modo debba essere messo a disposizione delle parti. Ribadisco quindi in questo senso che tutto ciò che è stato acquisito nel procedimento 13024, che è stato posto sotto sequestro, che è stato utilizzato dalla Polizia Giudiziaria per l'attività investigativa, è stato duplicato ed è stato consegnato alle parti. Immagino e credo che la spiegazione di quello che sta dicendo l'avvocato Crisci possa stare nella citazione fatta nel corso della deposizione dal test Corda da alcuni reperti che non fanno parte di questo procedimento e non sono stati utilizzati per la predisposizione dei tre DVD.
Depositiamo per visione del Tribunale il carteggio relativo al discorso consulenza consegna di copie.